di testa, ascolta Radiazione. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Vengo a trovare. Tappu, tappu, tappu. no poi ti disegni al piano. Battaglione, non hai più soldati. Tappu, 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 tappu. Quando sei dietro a quel muretto, cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a
prova, no, prova,
prova, ci siamo.
Uno c'è, il prova. Mio c'è.
Prova, prova, ci sono anch'io.
Ci sei anche tu.
Perfetto. Allora ci siamo.
Oh, ci siamo. Quindi 1914, giovedì 28 settembre 2017, se non si fosse sentito, stavamo dicendo che noi la rotta di Caporetto non la negheremo.
Assolutamente.
La raccontiamo come la comunque si sta raccontando, non è quello che manca. Quello che manca è che sembra una cosa successa 100 anni fa e poi, insomma, a fin dei conti mai più ripetuta così, no? In realtà si è semplicemente affinato.
Diciamo che ci pensarono meno di una ventina d'anni dopo in Russia comunque. Anche lì fu una rotta disastrosa, anzi, se vogliamo ancora peggio, perché comunque all'epoca gli inseguitori erano presi come inseguiti, diciamo, praticamente a piedi o comunque con carriaggi, diciamo, non proprio eccellenti, cioè, diciamo, tecnologici. Si servivano col cavallo di San Francesco, cioè a piedi, ma comunque sempre una rotta, mentre in Russia purtroppo troviamo i nostri soldati che vengono inseguiti da mezzi blindati, carri armati, cannoni semoventi, slitte a motore.
Sì, ma non abbiamo capito un cazzo, nel senso che a me sembra molto come Guagliardo ha descritto la lotta degli anni 60, 70 e delle brigate rosse, non solo, di tutti quei gruppi che hanno cercato la rivoluzione anche armata in quegli anni, e ha intitolato un libro alla sua interpretazione di quel periodo, Di sconfitta in sconfitta, che secondo me è geniale. Ammettere, no, quando si perde, no? Ho perso, punto, perché ho perso, come no, come mi organizzo,
assolutamente,
come mi rivaluto, no? Ecco, gli italiani, per conto loro, possono pure parlare di sconfitta in sconfitta. I popoli a livello mondiale possono pure parlare di sconfitta in sconfitta, perché dagli ultimi 100 anni mi pare che ne abbiamo solo ricevute in quel,
diciamo,
posto,
che la prima guerra mondiale, appunto, la rotta di Caporetto significò forse anche un attimo di rivalsa, perché comunque dopo, insomma, il soldato italiano cercò di rimediare appoggiandosi sul fiume Piave, fiume sacro alla patria. Noi diciamo anche una tomba, un fiume di sangue, oltretutto, difatti dicevano che le acque del Piave si tinsero di rosso, perché comunque i combattimenti accaniti, anche perché il Piave non è un fiume fondissimo in alcuni punti, si trovarono su quel fiume schiantati, allora, a intrecciare gabbioni di Vimini e a scavare sulle sponde.
Quello è veramente un rivisto, no? Cioè sembra un film già visto, nel senso che ogni tanto è capitato nella storia più volte che si dovessero difendere l'ultima possibilità di avere un minimo di indipendenza.
Sì, difatti nella storia ricorre un altro celebre fiume che era il Volga. Infatti il motto di resistenza di Stalingrado era: per noi non c'è terra al di là del Volga. E furono proprio veramente 100 metri di riva che vennero, penso, difesi su una maniera così accanita che il numero di morti non oso nemmeno pensare se sia quantificabile.
E che diventino simboli questi momenti della storia, è chiaro il perché ed è chiaro anche il valore che hanno, nonostante il senso generale, no? Tu stai difendendo un confine piuttosto che stai difendendo un'idea, cioè qualunque cosa tu stia difendendo in quel momento, quel modo,
sì,
è
ci furono,
chiaro,
esatto,
che diventa
ci furono
un esempio.
Sempre quei 100 metri disperati proprio.
E più di una volta nella storia abbiamo questi esempi, tra virgolette, eroici, no? E di imprese impossibili a livello bellico, eccetera. Però se uno ci pensa, no? Queste persone ci hanno perso sempre qualunque cosa, anche aver vinto quei,
sì,
100 metri, in realtà non hai vinto niente. 20 anni dopo, appunto, ti ritrovi in un'altra rotta a prenderle in culo in un altro modo, in un altro senso, con più o meno il brutto è con le stesse identiche persone che
ed era sempre un fiume comunque anche là,
ma erano sempre le stesse persone, c'era sempre dietro la Fiat, c'erano sempre dietro gli industriali della chimica che erano presenti alla prima guerra mondiale, ci siamo, cioè a guadagnarci nelle guerre
negli
ultimi 100 anni sono sempre stati loro. Se poi andiamo a ritroso nell'Ottocento troviamo le radici sempre di questi che ci guadagnano dallo sterminio dei poveracci, cioè c'è un modo nostro di guardare la storia che va al di là delle bandiere, degli eroismi, di partito, si può dire. Il nostro partito è quello degli sfruttati, gli sfruttati da che mondo è mondo in guerra ci hanno sempre solo perso.
Purtroppo.
Tutte le volte che ci riescono a mettere in testa che invece la guerra è una gran figata, bisogna rizzare le antennine, perché ci stanno per inculare grandemente, no?
Difatti, i poveri fanti, quando si tiravano per le strade del Friuli, una rotta disperata per riuscire a scappare, hanno trovato anche l'idea, chiaramente buttavano le armi per non farsi ripigliare nei plotoni che venivano mandati a fermare gli austriaci, che non erano poi così numerosi comunque come fecero credere i comandi italiani, per nascondere la loro inettitudine, perché alla fine erano pattuglie che armate fino ai denti, ma pattuglie, mica c'erano tanta gente che ci inseguiva, però
facevano tanto rumore,
esatto, tanto clangore, quel clangore che comunque i fanti ormai disperati e comunque stanchi, logori di una guerra di posizione, che vide le famose spallate dell'Isonzo,
e lì tra polveracci ci si intende, nel senso che tanto erano sfiniti gli italiani quanto gli austriaci, per cui anche l'austriaco dice: se io faccio rumore e quello è preso come me,
ribadiamo sempre che venne l'offensiva, la 12ª battaglia dell'Isonzo, che Caporetto appunto venne definita l'offensiva della fame, perché uno degli scopi principali degli austro-ungarici era di pescare intatti i magazzini italiani, il che gli riuscì, il che non osi immaginare questi poveri soldati emanciati, pieni di fame, quando si ritrovarono scatolette, per quanto poco, insomma, di qualcosa da mangiare.
Eh sì.
E anche, tra l'altro, una cospicua dose comunque.
La
di...
fame, anche quella, è una compagna di ogni guerra, non solo per chi combatte, anzi, oggi come oggi, chi combatte tutto sommato magna.
Ma l'italiano era sempre, esatto, l'italiano era sempre, gli austro-ungarici, i tedeschi anche, comunque, come abbiamo sentito il nostro remark, cioè mangiavano pochino, mentre chi stava ben partito chiaramente erano americani, inglesi, francesi e comunque gli australiani, neozelandesi, tutti quanti quelli del Commonwealth che andarono a partecipare alla battaglia anche della Somme,
aveva le colonie.
Esatto.
Non è un caso che avevamo aperto nel 2014 già con l'analisi delle guerre coloniali, perché la Germania, prima di entrare in questa avventura, aveva cercato anche lei la sua via africana.
Solo che, esatto, solo che lei aveva veramente in tanta malora, perché c'erano appunto, ci furono appunto anche una resa, tra l'altro, del corpo d'armata che stazionava appunto in Africa, che dovette arrendersi, perché comunque loro stavano bene, la mangiavano. Però erano, diciamo, combattenti non combattenti, perché erano distanti dal fronte, ma tanto distanti. Quindi loro non fecero altro che alla resa dell'impero germanico di arrendersi e basta, stop. Però loro non subirono perdite, perché comunque non avevano guerra. Quindi le colonie tedesche erano in tanta malora. Quelle austro-ungariche se li facevano all'impero, quindi Ungheria, Romania, parte della Slovenia e via dicendo, ma non è che avessero tanto Boemia, Moravia. E un popolo un po' dimenticato che erano anche i ruteni. Adesso si chiamano ucraini, ma all'epoca si chiamavano ruteni. Tanto caro l'imperatore Francesco Giuseppe, tanto adoperati come bestie da somma, proprio letteralmente, perché l'impero austro-ungarico, al confronto di quello italiano, aveva dei pozzi petroliferi, e appunto in quella famigerata Galizia che divenne tormento per tanti e tomba per migliaia. Lì comunque avevano dei pozzi petroliferi, cioè quindi l'impero austro-ungarico aveva anche dei pozzi petroliferi, al contrario di quello italiano, il Regno d'Italia, che aveva un mare di petrolio e non lo sapeva, e continuava a coltivare gli ananas. Cioè delle robe, però comunque loro il petrolio ce l'avevano. Stranamente l'impero austro-ungarico
anche noi, senza saperlo.
No, il problema è che loro avevano, ma era già da quando, ancora prima dello scoppio della Grande Guerra, che gli austro-ungarici avevano iniziato a sfruttare il petrolio trovato, che praticamente veniva fuori a uso Vergen, diciamo così, da questo terreno della Galizia, dove comunque trovavano anche dell'ossido, un nome strano, un ossido di appunto del petrolio che veniva usato come lubrificante, quindi ne avevano di materia prima. Il problema era che la materia principale della Grande Guerra, ben sappiamo che fu quella umana, quella gli venne un po' meno, perché comunque anche loro dimenticarono quanto grande era la Russia dell'epoca, non parliamo ancora di Unione Sovietica, parliamo di Russia, impero zarista. Ne avevano tanta di materia umana loro, in confronto al povero austro-ungarico, diciamo che era sì armato bene, però quando ti trovavi, anche se eri armato bene, ti trovavi di fronte 10-15 mila uomini che ti assaltavano una postazione da 1000, le cose si ribaltavano un attimo.
Nonostante fossero,
esatto, esatto, difatti,
male armati. Ma questo, vabbè, è sempre un conto che non riusciamo a fare. No?
Difatti lì veramente, se ci fu, anche perché questo qua è una cosa che ho ritrovato su un libro da un nome strano, che comunque lo cito e lo porterò, perché merita anche quello un piccolo sguardo, anche se non riguarda proprio la Grande Guerra. Andiamo a pescare degli altri nomi di sfruttatori, un po' ignoti, che si sono tenuti in disparte, che però hanno fatto veramente i soldi. Assolutamente, perché appena hanno visto cosa si poteva estrarre da questo territorio, erano ancora un po' delle estrazioni grezze, diciamo, non con mezzi assolutamente come noi immaginiamo ora, le torri di estrazione, tutte quelle robe là, addirittura estraevano con pali di legno, quindi era una cosa. Però intanto avevano iniziato a succhiare,
a ciucciare.
Esatto, anche là. È un libro interessante, difatti l'autore è tradotto dal tedesco, quindi l'autore non è nemmeno italiano, però è molto interessante, non mi ricordo il titolo perché lo stavo leggendo ieri sera di fretta, però è interessante dal punto di vista di capire che anche là la Grande Guerra scoppiò anche perché c'erano degli interessi ben precisi. Anzi, forse lì fu il punto dove diede più fastidio lo scoppio della guerra, perché i proprietari di pozzi petroliferi, che tra l'altro erano anche francesi, non c'erano solo... Non si sa come, ma chissà che razza di inciuccio ci fu per fare scatenare una guerra dove, su un posto dove ci succhiavano tutti. Ma queste sono cose che possono di poi. Si vede che forse fu l'intervento della Russia che fu la cosa che non calcolarono. Probabilmente fu quella. Non calcolarono che l'impero...
Lago della Bilancia.
Esatto, bravo, Lago della Bilancia, perché in nome del, come si dice, dello slavismo, diciamo, intervennero a fianco della Serbia attaccata dall'impero austro-ungarico. Forse furono anche dei conti fatti male. Comunque Lago della Bilancia, come dici tu, fu strano perché non calcolarono appunto l'entrata in guerra della Russia.
Ma noi non calcoliamo, questo è un vizio, una vanità pazzesca, perché non è strategica. Tutto questo è eurocentrismo, no? La storia raccontata sempre dal punto di vista europeo, eccetera, ci fa dimenticare che in realtà la maggior parte degli esseri umani sono da altre parti, non sono assolutamente centrati sul meridiano di Greenwich, tanto per intenderci,
appunto.
e vive la maggior parte dell'umanità.
Anche perché
tu conta Russia, Asia, Africa, sono tre continenti che noi tendiamo a ignorare e quando non li ignoriamo li insultiamo, no?
O li massacriamo.
Sì, beh, ma africani, asiatici, che schifo, slavi, beh, no? E quando possiamo appunto li massacriamo, senza renderci conto che in realtà quella è la maggior parte dell'umanità. Ora, abbiamo il Kim Jong-un che si diverte a far capire che anche uno sputacchio
può rompere
le palline, però in realtà è vero, cioè questi non è che gli serve il nucleare, volendo, sì, a Nord Corea sì, però a tutta l'Asia no. Ci va bene,
no,
che
esatto,
hanno le loro beghe interne, sia in Asia, sia in Africa.
Esatto, lasciamo che si massacrino per gli affari suoi e noi, non e noi intanto,
loro.
E dopo arriviamo. Quello sì, che appunto fecero, che dopo sto leggendo questo libro, che comunque questi proprietari petroliferi facevano bene questo lavoretto in modo da avere sempre scagnozzi per poter liberamente derubare il paese. Questo gli fu scosso appunto dall'entrata in guerra della Russia, perché il fronte si svolse proprio in Galizia. Quindi quando iniziarono a tuonare cannonate, quelli che lavoravano i pozzi tagliarono l'asso, di asso come si suol dire, e comunque non era possibile stare là, anche perché tra l'altro il territorio era veramente ricco di petrolio e addirittura i depositi non riuscivano nemmeno a stoccare la quantità estratta. Quindi immaginiamo il contraccolpo che i capitalisti ebbero in quel momento, perché quasi pensarono, ma chi cavolo ha voluto dichiarare guerra alla Serbia quando c'era un mare di soldi da far qua. Comunque la Russia fece la sua parte, l'impero zarista.
Sarà
comunque
allora da leggerlo con attenzione, sì, perché i potenti, è chiaro che ci sono dei momenti in cui si calpestano i piedi a vicenda e litigano tra di loro, di solito sono massacri per i poveracci, però si sanno anche mettere d'accordo, cioè bisogna sempre capire se c'è una strategia in un senso oppure se c'è davvero scontro, e allora è un altro discorso.
Anche perché giustamente il fronte galiziano fu veramente improbo, anche perché possiamo immaginare tutta la pianura ucraina cosa poteva significare fronte. Cioè era veramente grande il discorso, anche perché già là vedevi un po' la deficienza dei mezzi, anche perché addirittura certi cannoncini di piccolo calibro erano trainati dai cani. Vedevi proprio le foto dell'esercito tedesco, perché là combattevano anche i tedeschi, no? C'era una spedizione anche là, perché hanno tolto via dal fronte franco-tedesco, li hanno mandati là, allora dei questi pezzi trainati dei cani. Infatti i tedeschi, per non rompersi tanto le scatole, iniziarono a mandare l'artiglieria pesante, iniziarono solo a bombardare, più che attaccare. Però anche l'impero zarista qualche pezzo di artiglieria ce l'aveva, se no l'avevano di suo lo toglierono dalle navi. E quindi in qualche maniera riuscivano anche a contraccambiare i saluti dell'esercito austro-tedesco. Infatti durante...
stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Scusate, mi si è rotta la macchina, andate per caso verso Padova?
Di solito non raccogliamo gli autostoppisti, ma voglio dare retta al mio istinto questa volta. Sono in sella, amico!
Sapete, vado al Parco Milkovic, all'Arcella, a Radiazione in Festa, la tre giorni di iniziative, dibattiti e informazioni di classe organizzata da radiazione.info, la radio che ti contamina.
La radio? E a che serve la radio?
Beh, vieni a scoprirlo, scusa. La radio sarà in diretta tutta la tre giorni e i microfoni saranno aperti per chi ha voglia di provare. Divertimento garantito, triplice bollato.
No, non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Noi!
Ragazzi! Ora basta!
Amici, non potremmo sentire un po' di radio per cambiare.
Fatti contaminare da radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovich. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Mai.
È l'azione calda dell'anticiclone africano che porterà oggi le massime oltre i 35 gradi un po' in tutta Italia.
Il caldo infatti diventa spesso un'occasione per conoscere più a fondo i bisogni degli anziani e farli sentire meno soli.
Fa caldino.
Caronte non smentisce le previsioni e mercoledì sarà alla massima potenza.
Noi rimaniamo in casa nella parte più calda. Ma...
Nelle città la gente corre ai ripari come può, gettonati i centri commerciali per godere dell'aria condizionata. Ma c'è chi, nonostante l'afa, preferisce l'aria aperta, magari sfruttando l'ombra degli alberi.
Il 7, 8, 9 luglio al Parco Milkovich all'Arcella torna a Radiazione in Festa. Tre giorni di musica, dibattiti e spettacoli con una postazione sempre attiva per provare a trasmettere in diretta.
Fatti contaminare da radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovich. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Just like
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Scusate! Mi si è rotta la macchina. Andate per caso verso Padova?
Di solito non raccogliamo gli autostoppisti. Ma voglio dare retta al mio istinto questa volta. Sono in sella, amico!
Sapete, vado al Parco Milkovic, all'Arcella, a Radiazione in Festa. La 3 giorni di iniziative, dibattiti e informazioni di classe organizzata da Radiazione.info, la radio che ti contamina.
La radio? E a che serve la radio?
Beh, vieni a scoprirlo, scusa. La radio sarà in diretta tutta la 3 giorni e i microfoni saranno aperti per chi ha voglia di provare. Divertimento garantito, triplice bollato.
No, non puoi triplice bollato, doppio bollato. Non puoi triplice bollato, doppio bollato. Non puoi triplice bollato, doppio bollato. Noi,
ragazzi, ora basta.
Amici, non potremmo sentire un po' di radio per cambiare?
Fatti contaminare da radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovic. Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
ancora non... Eccoci qua in diretta, prova.
Prova.
1914, 14. Oggi 28 settembre 2017, sono ormai le 19.39, quindi abbiamo questi ultimi 6 minuti, c'è stato un contrattempo, non so quanto silenzio ci sia stato prima dell'interruzione, provvederemo nel podcast a dare una
sì,
continuità.
Comunque stavamo parlando di vari, un po' di tutto, di quello che diceva che era una repubblica autoritaria, una repubblica autorevole, di come il popolo...
Un impero autoritario contro una repubblica autorevole.
Esatto.
Però di come il popolo davvero dovrebbe iniziare intanto forse anche a togliere questo concetto di popolo così ristretto, no? E iniziamo a parlare in altri termini, perché qui le culture si stanno effettivamente intersecando e mescolando in questa sorta di pensiero unico, no? che è molto omologante.
Ma dobbiamo appunto anche ricordarci di quello che fecero quei fanti in rotta da Caporetto, furono coesi là veramente, di dire abbasso la guerra e viva la pace, basta, non ne potevano più.
Ma infatti tutte le volte che ci ricordano che la guerra è bella, dovremmo ricordarci gli ultimi momenti delle guerre, quando invece non ce la fanno più.
No, difatti un po' come fu per tutti, come dici tu, anche per gli stessi Crucchi, quando durante la Seconda Guerra Mondiale per la prima volta dovettero difendere una città tedesca, in questo caso Aquisgrana, Aachen mi sembra si dica in tedesco, una roba del genere, comunque dovettero difendere quella, mandarono là un generale tutto di un pezzo, un model, chiaramente, che si imboscò, perché letteralmente la difesa, ripristinarono la linea Siegfriedo per tentare di difendere comunque la Germania. Gli americani lì si trovarono una buona dose di botte anche là, comunque è un'altra storia ancora quella
è
là.
È un'altra storia, invece noi provvederemo a raccontare
purtroppo,
bene
esatto.
Il Caporetto come lo affrontiamo? Chi abbiamo che può affrontare Caporetto?
Ho trovato io.
Hai
adesso
trovato, quindi facciamo lo scoop di fine trasmissione, così saprete cosa vi sentirete giovedì prossimo, che invece di sentire le nostre idee. L'Italia delle sconfitte, l'ho detto io, che bisogna ripartire dalla sconfitta.
Questo è uno è il primo dove
da
prenderemo...
Da Vistosa alla ritirata di Russia, Marco Patricelli.
Questo è il primo, dopo quando recupererò quello che mi ha nascosto, non riesco più a trovare, quello di Cesare De Simone.
Bellissimo, scusami, posso leggere il retro? La vittoria a mille padri, ma la sconfitta è orfana, di certo non in Italia, dove figlia legittima di uomini che hanno fatto la storia col sangue di altri uomini, loro malgrado. Bellissimo.
Loro malgrado.
Per cui io direi, salutiamo con questo titolo
esatto,
e con questa prospettiva.
E ci risentiamo giovedì prossimo e buon tapum a tutti.
Con questo bello orizzonte della sconfitta, buon tapum. A risentirci con 1914, settimana prossima, che è già ottobre.
Sì, iniziamo proprio a entrare nel clou della ritirata di Caporetto.
Perfetto.
Sono quei 20 giorni che ci separeranno appunto dall'inizio della disfatta.
E allora a risentirci giovedì. 20
giorni sull'Ortigara. Quando poi ti disegni al piano